Posso dirvi che sono 5 i film di cui parleremo oggi, almeno nella prima parte di questo programma, perché come detto, appunto al giovedì è giorno di uscita dei film nuovi nelle nostre sale, dunque vi parliamo un po' dei film che escono e di dove potete vederli. Io sono Sandy Altermatt e questo è Spoiler, appunto. Canzone bellissima dei Level 42, non finire. Sì, non ho questo potere di allungare le canzoni.
Ciao
in
Mark,
diretta.
Ti vogliamo sempre bene.
Sì, grande bassista e cantante dei Level 42, era Lessons in Love, e la voce che avete sentito invece è di Alessandro Bertoglio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Sandy, buongiorno a tutti.
Ho bisogno di te per parlare delle uscite cinematografiche, qualche film l'hai già visto, di altri parliamo e andiamo a vederli anche noi come voi. Sono i film che escono oggi nelle nostre sale e iniziamo dal primo. Io direi, ma sì dai, andiamo subito con il trailer, con il lancio, così entriamo già in quell'ambiente lì, in quella regione linguistica lì.
Liebe Tante, es war eine sehr schwierige Monate. Ich schreibe dir weil es wohl kein Happy End gibt. Sie will das Haus verkaufen, Tante. Unser Haus.
Wir haben es mit einem ganz gefährlichen Menschen zu tun, der hochintelligent ist.
Wollt ihr mich überwachen? Hä?
Ute das! Ute das! Das ist so eng!
Cosa stai dicendo? Perché dici perché è proprio allora era cara zia, ti scrivo perché non ci sarà un happy end, non ci sarà un bel finale, mi stanno sorvegliando, mi stanno sfrattando, vogliono vendere la nostra casa,
sì.
E insomma non abbiamo tradotto proprio tutto, però adesso vi raccontiamo di che cosa parla questo Peter Kaa.
Da solo contro lo Stato,
sì.
Il titolo in italiano.
Mm-hmm.
È un film, praticamente racconta una storia vera, quella
sì.
Del cosiddetto forsennato di Bien, Peter Kneubühl,
sì.
Che appunto nel settembre 2010 ha tenuto in ostaggio tutta una città, più di una città. Perché? Che cosa è successo? Lui praticamente si trova con la mamma che è morta, la zia che è in ospedale, la sorella con cui non va d'accordo, e c'è un motivo per il quale non vanno più d'accordo con la sorella, ma lo scopriremo alla fine del film. Praticamente viene sfrattato. Lui ha qualche problema, nel senso che è già un complottista ante litteram, quindi pensa che ci siano tutte cospirazioni soprattutto contro di lui, prende appunti forsennatamente su tutto quello che gli succede ogni giorno, va al chiosco a fare la spesa e si fissa sulle telecamere perché è convinto che ci sia una grande regia che sta inseguendo lui, che lo sta spiando, eccetera. E quando la polizia si presenta alla porta di casa, lui praticamente reagisce, per qualche tempo rimane trincerato dentro casa, quando però questi alla fine decidono di fare irruzione, lui prende un fucile, spara, ferisce un poliziotto e si dà alla fuga.
Esatto.
Fuga che dura parecchi giorni.
Esattamente. L'uomo che è riuscito a scappare appunto per parecchi giorni da non so quanti poliziotti, insomma era diventato abbastanza un caso nazionale.
Sì, che è molto ricordato ancora, soprattutto in Svizzera interna, soprattutto nella zona di Bienne e di Berna, perché insomma ogni giorno giornali, televisioni, tutto,
sì.
Dedicavano ampio spazio a quest'uomo che all'inizio aveva anche un po' il favore del pubblico, perché era l'uomo solo che lottava appunto contro lo Stato, che cercava di opprimerlo ancora di più di quanto lui già non fosse.
Allora io ovviamente curiosa ho guardato il lancio, non l'ho solo ascoltato, e dunque si vede questo uomo, stiamo parlando dell'attore, stiamo parlando del film, Manfred Lichti.
Ho detto meglio di te, incredibile.
mi è scappata la lingua, che è veramente arrabbiato in questo film. Lui è brutto e arrabbiato,
è eccezionale l'attore,
lo possiamo
infatti
dire.
È candidato,
sì.
Al premio del cinema svizzero, di cui parleremo fra non molto, però
sì.
Insomma lui è il potenziale vincitore, perché è veramente eccezionale in questo
e
film.
Allora io molto curiosa sono andata a cercare quello vero di Peter, di Peter Kneubühl, e l'ho trovato, gli hanno fatto un'intervista l'anno scorso, sono andati,
sì.
A trovarlo in galera, lui
sì.
È a Thun in galera ed è ancora, sai cosa, lui è tranquillissimo, poi gli mostrano una scena, proprio quella che hai un po', alla quale un po' hai accennato tu, lui in un negozio che vede la telecamera che lo sta filmando, lui si arrabbia, butta le cose sul tavolo, se ne va via, bestemmia perché ci controllano queste, e lui dice questa scena non è mai esistita. Cioè, ma lo dice in modo molto tranquillo,
sì,
e,
sì.
Ed è anche, sembra molto molto lucido, e dice io sono convinto di quello che ho detto, e lui dice quello è stato un momento della mia vita, ma io sono stato anche tutto il resto della mia vita.
Certo, dunque, nel trailer si sente anche che gli dicono che lui è una persona molto intelligente.
Esattamente,
quindi è
dunque
in grado...
lui non rinnega, lui è convinto che lo Stato comunque ce l'abbia avuta con lui. E poi a un certo punto fa quasi tenerezza, perché lui è in questa prigione, ovviamente non è fra i più sorvegliati in quel caso lì, ha la sua cella, un bel letto, ha le cose da leggere, e dice qua si mangia bene. Io ho quasi, non mi ricordo se 80 o 90 anni, dice cosa esco a fare? Io non ho più prospettive, e alla fine dice sto meglio qui che in una casa anziani.
Beh, sicuramente è un punto di vista. C'è da dire anche un'altra cosa di questo film, la parte finale, lo posso spoilerare perché non racconto niente del film, è molto bello il momento in cui lui in tribunale si difende da solo contro il medico che ha fatto la sua perizia psichiatrica, quindi proprio sono due menti intelligenti che giocano proprio sul valore delle parole, quindi è un film veramente ben fatto.
Dunque, Peter Kappa, Kappa appunto, da solo contro lo Stato, questo film lo potete vedere al cinema Iride, lo dovete secondo me vedere in svizzero tedesco con i sottotitoli in italiano, perché insomma se poi l'attore è candidato lo vogliamo sentire in tutta la sua interezza.
Quello sicuramente, non è proprio uno degli esercizi più semplici, però
anche perché okay. C'è Berntic. Va bene, grazie mille. Abbiamo già parlato di una prima cosa bella, la prima cosa bella che è anche il titolo di questa canzone di Malika Ayane.
Ho preso la chitarra e suono per te. Tempo di imparare, non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso.
Ayane, la prima cosa bella, 13:44 in spoiler, stiamo parlando delle uscite cinematografiche, ne stiamo parlando e ve le stiamo segnalando.
Abbiamo la seconda cosa bella adesso.
La seconda cosa bella e poi un'altra cosa completamente diversa, partiamo dunque da quella coreana, immagino.
Mm-hmm.
Allora ascoltiamo anche qua, ascoltiamo.
Non è in lingua originale?
No, infatti, sai che anche qua avrei qualcosa da dire però, no. Perché quando vedi coreani parlare con questa voce così...
Dobbiamo salire lassù.
Perché qualcuno dovrebbe scalare questa roccia?
Deve essere molto sconvolta.
Il marito è morto e lei non è sconvolta. L'hai vista ridere? Hanno trovato il DNA di qualcun altro sotto le unghie di Kidosu.
Voglio la testa di quella specie di detective.
Finalmente sta piangendo.
Chiedo su.
Mi oppongo, vostro onore.
Anch'io, anche per i nomi. Perché qua la chiamata Chiedo su nel film, in coreano si chiama Shorai.
Ah, così proprio?
Sì, Shorai.
Cioè tutta un'altra cosa?
Tutta un'altra
cosa. Allora sono i traduttori che hanno sbagliato.
Sì.
Secondo me sì. Allora, film in originale, in coreano, adesso qua abbiamo sentito appunto il lancio in italiano, così abbiamo anche un po' capito di che cosa si potrebbe trattare. Però Alessandro ce lo racconti tu.
Sì, premessa. Negli ultimi anni, grazie anche a Netflix, la Corea è diventata uno dei luoghi a cui attingere di più per scoprire delle storie nuove. C'erano già tanti film d'autore che arrivavano.
Erano rarissimi.
Rarissimi, però insomma erano film d'autore particolare.
Esatto,
adesso
sì.
Siamo proprio arrivati al thriller, siamo arrivati proprio alle storie popolari che insomma in Corea, per darti un esempio, questo Decision to Live ha vinto 6 dei 12 Blue Dragon Film Award a cui era candidato. Quindi tanta roba.
I Blue Dragon
sono i premi del cinema coreano, sono i nostri quartz.
Ah, grazie, dicevo, ok, va bene. Allora, però c'è anche Cannes di mezzo.
Sì, scherzi a parte. Allora, questo film io l'ho visto a Cannes l'anno scorso e ci ha molto colpito perché, insomma, è una storia molto ben raccontata, molto particolare, con anche delle idee di regia curiose, e non a caso il regista, che è un regista famoso, Park Chan-wook, ha vinto il premio come miglior regia a Cannes.
Ma tipo, cos'è che c'è di strano?
Per esempio, ci sono alcune scene in cui lui sta analizzando delle prove, sta ascoltando dei dialoghi e compare lo stesso nella scena, anche se poi non interagisce con i protagonisti che stanno parlando, no? Quindi per vedere
si vedono i pensieri, tipo
in pratica si vedono i pensieri, esatto.
Okay.
Ed è una storia abbastanza particolare perché è un thriller dove un detective si trova ad indagare su una persona che è morta cadendo da un dirupo, da una scogliera molto alta. E praticamente quando chiamano a testimoniare la moglie di quest'uomo, che è cinese, praticamente scatta la magia fra il detective e questa donna. E in realtà lui è costretto a lasciarla libera perché non riesce a trovare prove contro di lei. Però la magia resiste e a un certo punto lui si fa trasferire perché ha insomma una moglie, ha una famiglia e non vuole rischiare di rovinare tutto, e se la ritrova al mercato insieme a un altro. Che
ma
guarda
adesso
caso,
sto già spoilerando
che insomma anche quell'altro non farà una bella fine, quindi tutto si rimette in gioco.
Allora sotto le unghie di chi c'erano gli...
Questo non
va
lo posso
bene.
Dire.
Allora, Decision to Leave, questo film lo potete vedere praticamente dappertutto, ad Acqua Rossa al Blenio, ad Ascona all'Otello, a Bellinzona al Forum, a Massagno al Lux e a Mendrisio al Cinema Multisala. E poi ne segnaliamo ancora uno che un pochino ci dovrebbe far tornare alla nostra adolescenza, quando tu vedi i fratellini piccoli dei tuoi amici che crescono e restano sempre piccoli.
Attenzione, perché questo è il sequel dello spin-off.
Allora devi tradurre.
È il sequel perché è il terzo capitolo dello spin-off, che è le avventure collaterali al film principale, che a sua volta era una lunga serie.
Rocky. Ok, allora Rocky, poi c'erano gli avversari e questo è il figlio dell'avversario, uno degli avversari. Il film suona così. Sono tutti pugni quei suoni lì.
Pum, pum.
Ecco, era giusto così, per darvi un po' un'idea. E poi c'è quel suono lì che è quello che arriva dalla colonna sonora di Rocky.
Ricordiamo due cose velocissime.
Sì.
Apollo Creed è stato il primo avversario di Rocky Balboa.
Il primo.
Apollo Creed.
Sì.
Quindi Deo Greco.
Sì.
Suo figlio si chiama Adonis Creed.
Hai capito? Va bene. Allora, questo film lo potete vedere a Bellinzona al Forum, a Locarno al Palacinema, a Lugano al Cinestar e a Mendrisio Multisala. Non so se dobbiamo raccontare, vabbè, ci sono due amici d'infanzia, si rincontrano.
Sì, uno esce di prigione.
È sempre quella storia lì.
Convinto che quell'altro gli abbia rubato la carriera, finché alla fine la fanno fuori a pugni.
E non ci dici chi vince.
No.
Grazie.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love.
love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Lady love. Your love is cooling like a winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy keep love going smooth. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times. And down, my lady love. I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing. And all the good times and the joy that it brings. My lady love, you've been with me through all of my ups and downs and my crazy turnarounds, my lady love. You got the love I need, so stay around. Heaven sent my lady love. To me, lady love. Lady love. Lady, 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 lady.
E questo era Lou Rose con Lady Love. Eravamo negli anni 70, noi vi stiamo raccontando i film che escono nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana. Oggi faccio un po' come i bambini quando lasciano per ultimo, o forse sono i grandi, non sono tanto i bambini, che lasciano per ultimo le cose più buone, perché secondo me dei film...
Io lo faccio da 55 anni.
No, di solito i bambini sono più furbi e mangiano le cose buone subito.
No, no.
E noi che dopo diventiamo un po' più noiosi. Comunque, l'ultimo film, quello di cui parleremo dopo il notiziario delle due, secondo me di quelli di cui abbiamo parlato, almeno guardando i lanci, è quello che mi interessa di più. Allora adesso velocemente abbiamo due minuti per parlare di un film d'animazione.
Sì, perché c'è un universo di questi film giapponesi, anime, con storie molto particolari, che ogni tanto arrivano anche ai festival. Insomma, c'è Miyazaki, sì, che i festival li vince anche, che fa dei capolavori, però c'è un universo di studios che si occupano di questo, sia per la televisione che per il cinema, e ogni tanto ci sono dei film che riescono a trovare una distribuzione anche dalle nostre parti, come è il caso di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, scusatemi voi giapponesi all'ascolto, di Haruo Sotozaki.
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 È un film d'animazione.
Sì, è un anime, un di questi con mostri, con luoghi
incantevoli. Che ha un inizio
incantevoli.
Anche abbastanza truce, devo dire, perché
sì.
Ammazzano la famiglia di un ragazzo e poi lui cosa decide di fare?
E lui decide di diventare un cacciatore di demoni per la speranza, la possibilità di riuscire a ridare vita a sua sorella minore che è stata uccisa. La sorella si chiama Nezuko, lui si chiama Tanjiro Kamado e insomma forma una squadra di ammazzademoni un po' come gli Avengers, soltanto che quelli là sono supereroi, questi vanno a lavorare nel torbido, negli incubi, nei luoghi oscuri della nostra mente.
E lui cerca appunto di trasformare di nuovo sua sorella minore in un essere umano.
Uccidendo i demoni forti riesce a recuperare quelle pastigliette d'oro, chiamiamole così, quelle sostanze che ti portano a ridare vita.
Ok, allora, questo film io ho cercato l'età, perché spesso quando parliamo di questi film poi è importante sapere qual è l'età consigliata se vogliamo portare i nostri ragazzi. Mm-hmm. Allora ho trovato 10 o 12 anni. C'è un
facciamo
po' di sangue,
11.
Facciamo 11, dopo probabilmente dipende dalla sala, o forse 10, non lo so, ho proprio visto 12/10. Comunque, a Bellinzona al Forum, a Lugano al Cinestar e a Mendrisio al Multisala. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba.
Tu lo sai come sai, sei mamma, quindi 10 lo guardi a casa, 12 se vai al cinema.
Esatto, se ti fanno entrare se ne ha 10 però.
Walking with her, I see you all around, but you don't seem very happy now, you seem very down.
Qui in Spoiler vi stiamo raccontando le uscite cinematografiche, vi stiamo raccontando i film che potreste andare a vedere da oggi e vi stiamo anche dicendo ovviamente di che cosa parlano. Tra poco l'ultimo, prima subito, Stevie Wonder. Stevie Wonder, la sua armonica a bocca in Isn't She Lovely? E noi abbiamo l'ultimo film da segnalarvi. Intanto è arrivato anche Stefano Ferrando in studio, perché così Alessandro Bertoglio pensava fosse necessario per parlare del prossimo film.
Sì, perché come me lui è molto radicato negli anni Ottanta e questo Empire of Light è un film che Sam Mendes, il regista, Skyfall, 1917, American Beauty,
sì.
Ricordiamo, ha voluto fare per raccontare gli anni della sua formazione. È un film che è ambientato nel sud dell'Inghilterra, in una cittadina di mare nel Kent, e Empire of Light. Empire è il cinema, il multisala in cui si svolge gran parte della vicenda, e la protagonista è questa donna che si chiama Hillary. Olivia Colman, l'attrice, bravissima, veramente veramente bravissima. Del resto ha già vinto un Oscar 3 anni fa, candidata anche nel 21 e nel 22 per un altro film.
C'è da dire che in questo film, in cui lei penso abbia anche un po' di problemi mentali.
Sì, lei ha una sindrome bipolare, viene curata attraverso dei medicamenti e il lavoro per lei in questa sala è anche una forma di terapia per risocializzare.
Però se posso dire, non ho visto il film, ho visto il lancio, io non so come faccia ad avere quello sguardo. Come fa un attore a togliersi la luce dagli occhi, ad avere lo sguardo spento.
È Stanislavski 2.0,
mamma
credo,
mia,
anche
3.0, brava,
non lo so,
sì.
È veramente bravissima, è considerata, sì, una delle migliori attrici del mondo, anche se ha cominciato abbastanza tardi la sua carriera.
Sì.
E praticamente che cosa succede? Lei lavora in questo cinema alle dipendenze di un direttore che la utilizza proprio, uso questo brutto termine, anche come strumento sessuale. Lui è sposato e lei ogni tanto viene chiamata in ufficio e deve sottoporsi ai desideri del suo capo.
Ma
che
il capo
è Colin Firth.
Ah, è Colin Firth, ok.
Esatto. E quello che succede all'interno di queste delle dinamiche fra le persone che lavorano in questo cinema, perché c'è anche il proiezionista, che è un vecchiettino che è molto geloso di tutto, non fa entrare nessuno nella cabina di proiezione, può entrare soltanto lui, viene sconvolto dall'arrivo di un ragazzo di colore, e questo è importante perché il tutto è catapultato nell'Inghilterra degli anni Ottanta, con problemi razziali, con i mods, con tantissime situazioni in cui proprio si scatena quasi una guerriglia, è cosa che succede anche nel film, e la guerriglia si scatena anche all'interno dei rapporti in questo piccolo gruppo.
Facciamo sentire un attimo di film.
Dai. Come si sente in generale?
Mi sento un po' apatica, credo.
Buongiorno, Steven prenderà il posto di Trevor.
Salve.
Questo posto è per quelli che vogliono fuggire, per quelli che non stanno bene altrove.
Era bellissimo.
Lo è ancora.
Non ho capito dove arrivano gli anni Ottanta.
Arrivano gli anni Ottanta perché intanto il film è ambientato negli anni Ottanta. E okay, una delle prime scene, quando inquadrano il film, c'è la scritta, sai che c'erano le letterine con cui si componeva, sì, il numero del film, c'è The Blues Brothers, che è uscito negli anni Ottanta.
Ah, okay.
Il cinema viene rimesso a posto in occasione della prima per il sud dell'Inghilterra di Chariots of Fire, Momenti di Gloria.
Io faccio la colonna sonora.
Attenzione, sarà previsto il servizio d'ordine, perché forse arriverà a vederlo anche Paul McCartney. Cioè, sono tutta questa serie di citazioni così, no?
Okay,
molto,
okay,
molto particolari.
Bello,
no?
Bello.
E è un film che parla di cinema. È un film che si svolge all'interno di questa multisala, che una volta aveva 4 schermi, adesso ne sono rimasti attivi soltanto 2, con una terrazza panoramica bellissima che è in disuso. È veramente una cosa molto magica, molto d'amore. Appunto, la light del titolo è il fascio di luce che si scatena dalla cabina di proiezione, perché Steven, il ragazzo che sconvolge un po' gli equilibri di tutti, riesce anche a far breccia nel cuore del proiezionista, che gli insegna come funziona il mondo del proiezionismo.
Mi viene in mente, visto che stiamo parlando di anni Ottanta, mi viene in mente Nuovo Cinema,
Cinema
Paradiso.
Bravo, ragazzo.
Non solo a te, mi sa.
Ah, ok. Bene.
Però, vabbè, sono altre citazioni.
Io rappresento la base proprio.
E tu rappresenti
terra,
la base, io ti chiedo, quali sono secondo te i film più importanti degli anni Ottanta?
E fai attenzione, no, però lo sai che io sono...
Escluso Dirty Dancing, perché ti prego, non se ne può più.
No, beh, allora...
Come osi, cioè, scherzo.
Nessuno può...
Mettere baby in un angolo.
Esatto, ecco.
No, vabbè, tutto devo insegnare.
C'era una volta in America. E poi vediamo quelli importanti: Borotalco, Vacanze di Natale.
Ciao.
Scusa, Sandy, ho fatto un errore.
Esattamente.
Attila dell'82 e L'allenatore nel pallone dell'84.
Molto bene. Comunque, in questo film, a un certo punto, l'unico film di cui, al di fuori di quello che stiamo vedendo, si vedono delle scene, è un capolavoro. Oltre il giardino, Been There, con Peter Sellers, il penultimo film di Peter Sellers, che se vi capita guardatelo, perché è veramente, veramente un capolavoro.
Allora, intanto andiamo a vedere Empire of Light, che
giusto,
poi magari prendiamo nota di tutto quello che lui, Sam Mendes, vuole segnalarci, perché sono poi quelli i messaggi.
Sì.
Quella cosa lì a me è rimasta, perché non vai a vederla anche tu. Dunque, Empire of Light si può vedere a Bellinzona al Forum, a Locarno al Palacinema e a Mendrisio nel Cinema Multisala.
Buon film.
Grazie Alessandro, ciao ciao. Ciao.
Yeah.
Sapete che in questo programma vi parliamo delle cose da vedere, da sentire, da leggere, insomma parliamo di libri, di film, di serie e tutto quello che utilizziamo, no? Quando abbiamo bisogno di essere un po' intrattenuti. E purtroppo tra tutte queste cose ci sono anche i social media e c'è anche TikTok, che magari molti hanno cercato di rifuggire e non ce l'hanno fatta, perché alla fine TikTok è anche in Instagram, perché si sono sposati e dunque troviamo le cose nell'altro dove non vogliamo vederle. E parliamo di un film. E perché ne parliamo? Perché effettivamente c'è qualcuno che si è posto un po' la domanda di se ci sono dei risvolti psicologici a causa di questi filtri che rendono tutti più belli. Tra un attimo ne parliamo, subito dopo Santana e Manà. Si chiama Bold Glamour questo filtro, uno di quei filtri che ti fanno bella, non uno di quei filtri che ti fanno divertente con le orecchiette da gatto, che ti deformano la faccia in modo evidente e magari appunto anche in modo divertente. Ti fanno bella come quando sei truccata da una truccatrice bravissima, però sotto sotto c'è sempre la tua faccia e sopra sopra c'è comunque il tocco di questa persona che è riuscita a fare un lavoro meraviglioso. E allora la domanda qual è? Che cosa cambia se mi faccio truccare per uscire e dunque sono bella, o se uso un filtro per uscire su un social media? Qualcuno si è posto questa domanda su un bellissimo articolo sul sito della BBC e l'ho letto con molta attenzione, perché è vero che a volte ci abituiamo troppo in fretta a delle cose e non ci fermiamo a pensare su quello che portano e che possono portare poi anche alle nuove generazioni, che sono forse più interessate ovviamente a queste novità. Noi siamo nati ancora guardandoci solo in faccia e adesso siamo abituati a guardarci anche attraverso uno schermo. E allora è vero che i filtri ci sono sempre stati, da quando ci sono praticamente i social media, è stata una delle loro caratteristiche quello di riuscire a giocare con la tecnologia, ma adesso si sta forse un po' esagerando. Perché? Perché questi filtri non sono più dichiarati, nel senso, se non c'è scritto da qualche parte, tu pensi veramente che la persona che vedi, che è perfetta, che è bellissima, sia così in natura. Poi succede che incontri qualcuno per strada e non lo riconosci, perché in realtà non ha nulla a che vedere con quello che tu vedi sui social media. E allora, se facciamo un passo indietro, non possiamo negare il fatto che questi filtri nascono in un momento storico preciso, che è proprio questo, e non possiamo separarlo dalla società in cui è stato inventato. E allora, come spesso fa la tecnologia, questo problema che esiste già fuori da questo contesto dei social viene in realtà solo amplificato, o meglio alimentato, perché ci sono sempre state le fotografie. Vi ricordate quando ancora eravamo scioccati di quello che veniva alterato con Photoshop, che noi vedevamo sulle riviste di moda e si cercavano gli errori che magari erano scappati di mano a qualcuno, e allora dicevi: guarda questa gamba come lunga, in realtà non è così lunga o non è così magra, la pelle di questa modella non è così bella, perché in realtà aveva anche dei difetti. Adesso noi stiamo vivendo la possibilità di essere noi quelle modelle, e allora ci diciamo: perché non farlo? Ci siamo cascati tutti, perché la tentazione è veramente forte. Però qual è il problema vero di questi filtri? Che non è che è come quando la truccatrice bravissima mi trucca e io vado in giro con la faccia truccata. È un'altra cosa, perché diventiamo tutti uguali, perché quei filtri lì ti mettono delle particolarità, delle caratteristiche tutte uguali. Le sopracciglia diventano tutte uguali, tra me e anche Stefano Ferrando, se ci mettiamo lo stesso filtro diventiamo uguali e abbiamo la
povera
stessa
Sandy.
Lo stesso naso, lo stesso colore della pelle, lo stesso colore di rossetto, ed è questo il problema. I filtri ci fanno più belle, ma ci fanno anche tutti uguali, ed è quello che non ci piace di questa tendenza. Poi ci sono le conseguenze psicologiche, che sono state un po' analizzate, che spingono ragazze e ragazzi sempre più giovani a ricorrere alla chirurgia estetica. Perché? Perché alla fine non dicono: voglio sembrare Grace Kelly, che uno dice: io ti capisco, voglio sembrare Audrey Hepburn. No, voglio sembrare la mia me con il filtro, che però poi ha la faccia uguale anche a quell'altra. E dunque i filtri bellezza sono solo un altro passo verso l'ossessione dell'estetica, che un pochino abbiamo avuto, ma perlomeno la tenevamo nelle riviste ed erano gli altri, e noi potevamo sì provare a imitare loro, ma alla fine non ci riuscivamo, perché la cosa bella e che noi vogliamo celebrare è la nostra unicità. E allora Bold Glamour sì, ma scriviamolo sopra in grande che ho usato quella cosa lì e l'ho usata solo così per un momento divertente. E allora, già che ci siamo, ascoltiamo una persona, una donna pazzesca, che ha portato al successo una canzone meravigliosa scritta per lei da Bruce Springsteen, alla quale non importa nulla dell'estetica. Lei è quello che è, che tra l'altro era bellissima. Oggi, con i suoi 76 anni, non è bellissima, ma è lei e rimane lei. E allora ascoltiamo Patti Smith, ma non da sola, insieme agli U2, insieme a Bruce Springsteen, per i 25 anni della canzone che stiamo per ascoltare, che per oggi ne compie 45. Stiamo parlando di Because the Night, versione live. This Madison Square Garden.
It's a Bruce Springsteen song, so we'd like to ask him to come out here.
Questo è il buono degli U2.
It's also a Patti Smith song, we'd like to ask her to come out here.
Ha chiamato Springsteen, ha chiamato Patti Smith. E adesso godetevi questa versione.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Avevamo voglia di sentire un po' di musica dal vivo, avevamo voglia di sentire una versione un po' diversa da quella registrata sul disco.
Io ero con Springsteen di mezzo, temevo che durasse un 16-17 minuti.
Beh, già ne ha fatti quasi 5, però allora sul palco lo ricordiamo, questa era una versione live dal Madison Square Garden di New York con la canzone scritta da Bruce Springsteen per Patti Smith, dunque c'erano loro due, c'erano anche gli U2. E così l'abbiamo scelta perché abbiamo parlato di questo filtro di TikTok e abbiamo scelto proprio lei un po' perché è il compleanno della canzone che compie oggi 45 anni, ma anche perché lei è veramente la persona meno interessata alla bellezza estetica. Però poi anche no, perché in realtà lei pubblica sul suo profilo Instagram e ha anche appena pubblicato un libro di fotografie meravigliose, dove però l'estetica è un'altra, è quella unica di ognuna delle persone che lei ha fotografato, di qualsiasi momento che lei ha fotografato.
Ma si sente quanto Sandy è rapita da questo, non da questo argomento, ma da un personaggio come Patti Smith. Patti è bellissimo. Smith.
No, sì, e tra l'altro consiglio anche un libro, già che ci siamo.
Vai,
la
siamo
sua autobiografia,
spoiler, eh?
Just Kids. Leggete questo libro anche per conoscerla un po' meglio. Se avete voglia di leggere storie di personaggi, forse l'avete capito, quasi tutti i libri di cui parlo io sono quasi solo biografie, perché in realtà quando una biografia ti fa scoprire un personaggio, ti fa capire un personaggio e soprattutto ti apre le porte per dei mondi, appunto, anticonformisti. Quando esci da questi social media ti rendi proprio conto che il mondo è un'altra cosa. Adesso ascoltiamo Loredana Bertè, sono già le 14:33, Stefano. È ora di indizio. È ora di indizio.
Tra poco.
Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che un pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me.
Questo è un appuntamento quotidiano in spoiler tra le 14.30 e le 14.40. Ogni giorno Stefano Ferrando ci racconta una storia. In realtà è una storia che parte da una parola, un luogo, un fatto, un indizio, e con quattro indizi arriverete a scoprire a che cosa si voleva avvicinare il venerdì. Dunque siamo al quarto
e ultimo indizio, e Sandy sarò antipatico perché non è bello, ma dobbiamo partire da un dato che non piace a molti. L'uomo è presuntuoso, è un essere presuntuoso, perché sa essere generoso, sa essere collegiale, sa essere simpatico, ma alla fine con la presunzione esce sempre. E non è proprio una cosa recente, perché se ricordate la storia della mela, che parliamoci chiaro, poi non era neanche tanto buona, insomma, già no, però si suppone. Tra l'altro non vale dare la colpa ad altri, o meglio ad altre in questo caso. Comunque, al tempo stesso dobbiamo ammettere che se non si osa, se non si va oltre, non si potrà mai fare qualcosa di memorabile. Pensate un po', se Felix Baumgartner si fosse accontentato di uno dei tanti lanci col paracadute, non avrebbe mai raggiunto il 14 ottobre del 2012 la quota stratosferica di 39.045 metri, un record poi battuto da un dirigente di Google. Mi fa ridere questa cosa perché me lo vedo con la valigetta 24 ore, due anni dopo con 41.419 metri. Oppure pensate se Kurt Steiner si fosse accontentato dei primi 40 rimbalzi. Chi parlerebbe di lui oggi? Kurt Steiner, per la cronaca.
Se ne parli poi solo tu,
Non gioca a basket. Kurt è un lanciatore provetto che sceglie con maniacale cura ogni sasso, fra gli 85 e i 225 grammi, liscissimi, con uno spessore fra i 6 e gli 8 mm, utili a farlo entrare nella storia del rimbalzello, di cui detiene il record mondiale dal 6 settembre 2013 con 88 rimbalzi sulle acque di un laghetto in Pennsylvania.
Io ancora però devo immaginarmelo.
Vabbè, come al solito ho divagato, allora torno sulla retta via. Se dico Babele, a cosa pensate? Calcolando che siamo a spoiler, dove la passione per il cinema, l'abbiamo capito anche quest'oggi, il grande cinema, regna sovrana, la risposta può essere solo una. Inarritu, il regista visionario, allucinato, non sembra, ma questo è un complimento, che nel 2006 con Babel racconta tre storie apparentemente senza alcuna connessione, salvo incrociarsi nel finale. Io invece voglio portarvi altrove, un po' più in alto, non ai 629 metri del Burj Khalifa a Dubai, l'edificio più alto del mondo, ma quasi. Se vuoi essere capito, ascolta, è la tagline di Babel, cioè il motto, la frase che pubblicizzava il film. C'è stato un tempo in cui l'uomo ascoltava, ma un bel giorno ha smesso di ascoltare e si è messo a parlare troppo. Due righe che riassumono la storia della Torre di Babele. Peccato perché le premesse inizialmente sono altre. La materia prima non manca, la mano d'opera neppure, la tecnica è già stata testata e soprattutto c'è unità di intenti, almeno finché dal piano superiore qualcuno non decide di mischiare le carte e le lingue. È un mito che ha ispirato racconti, libri, film e tanta buona musica. Un mito che la Bibbia racconta nella Genesi, se volete approfondire. Un mito che però qualche aggancio alla realtà ha. Perché la vera torre viene scoperta da una spedizione tedesca a fine Ottocento e sono i resti della celeberrima torre Etemenanki. Pochi mattoni polverosi, resti di ciò che fu. Al Louvre, tra l'altro, trovate la tavoletta che mostra come fosse la struttura nell'antica Babilonia. Un quadrato di 91x91 metri. Sette piani, con un tempio sormontato dalle stanze degli dei che ovviamente sono arredate come le ville dei Casamonica, quei rubinetti d'oro, più o meno. Ognuna con il nome della divinità a cui è destinata. La più importante è quella di Marduk. Stanze usate dagli dei per i loro momenti di relax, perché anche il divino va in vacanza. Una torre così richiede tempo per la sua costruzione. È un'impresa vera e propria. La cosa incredibile è che l'impresa è portata a termine più volte nel corso dei secoli, perché più volte sarà abbattuta, anche da Alessandro Magno, che prima la rade al suolo con la promessa di farla risorgere ancora più alta e splendente. Non farà in tempo, perché a 33 anni saluterà la compagnia proprio a Babilonia. Anche questa però è un'altra storia.
I'll bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I am. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. I light the fire when it's cold out, and she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. Take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one I choose. Everything is pointless without you. To the little things I do, everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's everything is pointless without you.
Se ti avesse sentito Luis Capaldi con quello che hai appena detto.
Lo devo ridire.
Che tra l'altro questa è una canzone scritta da Ed Sheeran, così per dire che non è proprio l'ultimo arrivato.
E si sente comunque. Però secondo me, prima abbiamo parlato degli anni Ottanta.
Ho rimesso la tua musichetta.
Sì, perché dobbiamo dire delle cose, però chiudo quella parentesi degli anni Ottanta. Questa canzone sarebbe finita sicuramente in quel cofanetto Kush Rock.
Kush il rock.
Ecco lì.
Sai cosa vuol dire?
Ah, ma è cuore. Cioè, no, sì.
Io ho messo in difficoltà.
Era il DVD.
Ho visto,
cioè il DVD.
Ho visto il terrore nei tuoi occhi.
No, era il CD degli innamorati.
Sai cosa vuol dire Kush il rock? Kush è una. vuol dire fare le coccole.
Appunto.
È la musica che usi coccolosa per pomiciare. Quello è. Erano sì, le colonne.
Sì. Sì, era due volumi hanno fatto, credo.
Ma secondo me ne hanno fatti di più. No, ne hanno fatti più di due. Sono abbastanza sicura.
Vabbè, noi comunque abbiamo chiuso parlando di Alessandro Magno, che ha salutato la compagnia a 33 anni. il personaggio di cui parleremo domani, a cui arriveremo a parlare, ha qualche anno, giusto qualche anno in più, comunque diamo un indizio.
Giusto qualche anno in più.
Sì, ecco, sì, extra. Voi mettete insieme la Torre di Babele di quest'oggi, l'Ital Cider di Bologna, di Bagnoli ieri, quindi Pinocchio
di martedì
e Balbuzie. Vi abbiamo detto il nome e cognome, e anzi, Sandy, ieri qualcuno
ha già indovinato. Infatti noi vi abbiamo detto di scrivere, se ne avevate voglia, allo 076-321-1113. Sono già arrivati dei messaggi, qualcuno di voi ha indovinato. Domani vi svegliamo chi, insomma, è il primo che
lasciamo,
è arrivato.
Lasciamo giocare gli altri che non c'erano arrivati.
Sì, così per divertirsi, giusto per. E anche noi avremo un premio per voi, mentre per quelli che ancora non hanno indovinato sui social media, ancora no, non nessuno è riuscito a indovinare, domani comunque c'è ancora tempo, magari fino alle 2, diciamo una cosa così. Comunque la prima settimana stiamo imparando a conoscerci, per così dire, noi sì, con gli indizi. Il tuo 4x1, l'abbiamo chiamato così, questo momento quotidiano in spoiler intorno alle 14:30. Dunque, grazie.
Grazie a voi.
Dopo Cristina Aguilera, What a Girl Wants, abbiamo ancora una segnalazione per voi che riguarda la letteratura. Parliamo del Festival del Libro Muralto, che inizia oggi e andrà avanti fino a sabato. Allora, www.festivallibro.ch se vi perdete qualche informazione che sto per darvi. Comunque è alla quarta edizione questa fiera libraria della Svizzera italiana sostenuta dal Comune di Muralto. Allora, si tornano a proporre momenti di incontro incontro dunque con editori, autori e artisti. Ci sono spazi di discussione, atelier creativi, film, spettacoli e presentazioni di ovviamente nuovi libri. Allora, ci sono diversi appuntamenti da segnalare, però per questo vi ho segnalato anche l'indirizzo web, così poi potete andare a rivedere se vi perdete qualcosa. Allora, Salone del Libro, che è presso la palestra delle scuole comunali di Muralto, con le pubblicazioni più recenti delle case editrici della Svizzera italiana. Ci sono le relative presentazioni di novità editoriali presso la Residenza San Vittore o la Sala dei Congressi. Poi le serate speciali di respiro regionale e internazionale in programma a partire da questa sera. La prima sarà dedicata al nostro Plinio Martini. Poi domani, venerdì 3 marzo, l'incontro sarà con lo scrittore Harry De Luca, poeta, scrittore, traduttore, lui è scrittore del Peso della Farfalla, Il giorno prima della felicità e tanti altri libri, con la nostra collega di Rete 2 Sandra Sain. E poi sabato 4 ci sarà l'incontro invece con un altro scrittore, con Paolo Cognetti, è quello delle 8 montagne, film di cui vi abbiamo parlato, ma soprattutto anche del libro e di un sacco di altri libri, Senza mai arrivare in cima, ad esempio. Le 8 montagne, tra l'altro, è ancora in proiezione ad Acqua Rossa e all'Iride di Lugano. Allora, questa conferenza, questo incontro, appunto, sarà invece presso la Sala dei Congressi. I dibattiti, poi, non dimentichiamo neanche quello: sabato presso la Sala San Vittore ci sarà un incontro discussione sul giornalismo culturale, anche lì con il collega di Rete 2 Enrico Bianda. Dunque, se siete interessati a questo mondo dei libri, dell'editoria, dell'editoria locale e non solo, allora l'appuntamento è a partire da oggi fino a sabato. www.festivallibro.ch, lo ricordiamo, è una fiera della Svizzera italiana sostenuta dal comune di Muralto. E qui abbiamo il nostro William White.
Well, don't give me that high, and don't give me that write me off with the back of your hand, and don't give me that free, yeah, and don't give me that one that you call every man. And don't give me that wobble, 'cause I don't want it. And don't give me that wobble, not to me. Hey, hey. But don't give me that excellent. And don't give me that word from the bottom of your cold heart. Don't give me that expressionless, like you're sitting at the table and you got all the cards, yeah. And don't give me that worry, 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 worry. And don't give me that sense of nothing else at all, oh. You know, take it or leave it, yeah, yeah, yeah. That don't leave me much to say.
Take it or leave it.
Yeah, I said take it or leave it, yeah, yeah, yeah. Is that where we are today?
Take it or leave it, oh. Take it or leave it, yeah, yeah, yeah.
But don't give me that high, and don't give me that low class look from the back of the bus. Let's not go there. Let's not go back down those roads, yeah. Let's not go driving where we've been before. No, there's nothing there but closed doors, closed doors. You can't tell me that it's take it or leave it, yeah, yeah, yeah. That don't leave me much to say.
Take it or leave it.
I'll take it on, take it on, come on. Take it, I'll leave it, yeah, yeah, yeah. Is that where we are today?
I'm
gonna turn my back and say now, take it.
William White, Take It or Leave It. Oggi in spoiler abbiamo parlato di tante cose, soprattutto vi abbiamo segnalato quali film escono nelle sale oggi, ve lo ripeto velocemente. Allora, abbiamo parlato di Peter K, Da solo contro lo Stato, abbiamo parlato di Creed 3, abbiamo parlato del film d'animazione Demon Slayer e di Decision to Leave, questo film coreano, e poi abbiamo parlato in conclusione anche di Empire of Light. Sono queste le novità cinematografiche per la nostra regione di questo giovedì 2 marzo. Ancora una canzone, quella dei Fleetwood Mac. Sembrava si fosse incantato. Sposta la puntina. Niente. Allora, io sono Sandy Altermat. Questa era l'ultima canzone insieme in spoiler. Oggi sono stata con Alessandro Bertoglio e Stefano Ferrando. Buon pomeriggio.